La pazienza e l'ironia. Luca Mozzachiodi, dottorando in culture filologiche e letterarie dell'Università di Bologna. Vengo da una piccola città di provincia e sono nato in una famiglia abbastanza numerosa e di limitate possibilità economiche. Mi è quindi stato subito chiaro che, oltre all'esonero dalle tasse universitarie di cui le persone con disabilità beneficiano per legge, per studiare all'università avevo bisogno di garantirmi una borsa di studio. Questo, dunque, è stato il primo fattore della mia scelta della sede universitaria, unito naturalmente ad una valutazione dei servizi di assistenza agli studenti disabili che i vari Atenei garantivano. Ne ho visitati alcuni, ricavandone un'impressione sostanzialmente negativa. Alcuni erano privi di mezzi e animati solo dal volontarismo di qualche addetto. Altri, addirittura, prevedevano un concorso da parte mia alle spese. L'unico di quelli che vidi che mi diede l'impressione di funzionare bene era quello di Bologna, città dove poi feci i miei studi universitari, vincendo una borsa di studio al Collegio Superiore. Non posso generalizzare dicendo quando una persona invalida va a studiare fuori, ma piuttosto devo dire quando io sono andato a studiare fuori. La prima questione, naturalmente, è stata abituarsi a compiere le azioni della vita quotidiana come riordinare, pulire, cucinare, fare la spesa, eseguire piccole riparazioni, eccetera, oltre ovviamente a spostarsi. E io, in principio, tendevo a fare tutto anche forse per una dimostrazione di autonomia a me stesso. Ma dovendomi spostare con un tetrapode e spesso compiere molti gesti con una mano sola, rischiavo di esaurire le mie forze anche per la giornata più banale. E ho dovuto imparare a dosarle con saggezza. Nota. Il tetrapode è un ausilio che facilita la deambulazione. È di altezza regolabile e in tutto simile ad una comune stampella. Da essa, però, si differenzia sostanzialmente perché è provvista di quattro gambe. Questa conformazione ha lo scopo di ampliare la base d'appoggio e dunque migliorare la stabilità del soggetto in posizione eretta e rendere più agevole il cammino. Fine nota. Sulle lunghe distanze, il che vuol dire praticamente sempre all'esterno, mi sposto accompagnato da una persona che mi tiene per mano, e così facevo per andare a lezione. Ma il primo problema fu proprio relativo alla frequenza alle lezioni. Lo studentato dove il Collegio Superiore garantiva gli alloggi si trovava nella prima periferia, e il servizio disabili non poteva impiegare volontari e tutor per accompagnamenti lontano, e dovetti da subito cercare una soluzione alternativa. Fortunatamente gli altri studenti del Collegio Superiore, o comunque un buon numero di loro, si dimostrarono subito comprensivi e di grande aiuto, organizzando davvero un servizio informale di accompagnamento per cui diverse persone si prendevano carico settimanalmente di aiutarmi negli spostamenti secondo i loro orari. E devo dire da subito che se non fosse stato per questo grande gesto di solidarietà umana, non avrei potuto frequentare davvero l'università. Io per mio conto cercavo il più possibile di essere cortese e disposto ad adattarmi, come di rendere piacevole quel sacrificio. Così, chiacchierando durante il tragitto, ho stretto le prime amicizie a Bologna. Al collegio abitavamo tutti insieme in uno studentato e questo, unito alle lezioni e ai corsi comuni, favoriva la condivisione e la conoscenza reciproca. P, il mio primo coinquilino, è stato molto cordiale e fraterno da subito. Abbiamo creato davvero un bel rapporto. Ed è stato anche il mio primo tramite per conoscere persone esterne al collegio. Abitando in periferia e dovendo organizzare gli spostamenti settimanalmente, infatti, le mie visite in centro erano rade e spesso con lunghe soste nello stesso posto ad aspettare l'accompagnatore del turno successivo. In parte, era anche una mia scelta per non gravare più del necessario su un servizio, togliendo tempo a chi immaginavo avesse più bisogno in quel momento. Anche per questa ragione, come per i frequenti cambi di aula e i corsi a scelta di lettere, almeno in un primo momento stringevo la maggior parte dei miei legami fuori dall'ambiente del corso di laurea. Al secondo anno il Collegio Superiore fu trasferito a Borgo Panigale, distante 8 chilometri dal centro, e i miei problemi di spostamento si sono acuiti ulteriormente. Non era più pensabile fare due viaggi al giorno, dato che con l'autobus ci impiegavo quasi un'ora nei giorni di traffico intenso. La sera raramente si poteva uscire, e a volte dovevo accordarmi agli orari altrui e alzarmi magari alle 6:30 per avere un passaggio alle 8 per un impegno alle 5. Ho sopportato con buona lena, in parte sapendo bene che la vita per un invalido non è mai comoda, in parte riconoscendo che chi si offriva di darmi un passaggio non era affatto tenuto a farlo, e quindi dovevo essere contento. Non nascondo però che col tempo è stata una situazione un po' logorante. A volte le cose miglioravano perché il servizio universitario stipulava una convenzione con Hauser che mi forniva un accompagnamento in auto su orari da me indicati, cosa molto importante perché, naturalmente, gli accompagnamenti a piedi, spesso su distanze lunghe con lo zaino in spalla, fisicamente erano molto stancanti. Il problema era che gli accompagnamenti a piedi erano fissati settimanalmente e gli accompagnamenti in auto addirittura semestralmente sugli orari delle sole lezioni, il che voleva dire niente ricevimenti, niente conferenze, niente studio in biblioteca, cosa, come si capisce, difficilmente conciliabile con la pratica universitaria in cui, tra l'altro, frequentemente le lezioni sono rimandate o cancellate. In più, evidentemente, nessuna persona al mondo è in grado di prevedere con esattezza cosa farà da una settimana all'altra, a che ora e per quanto tempo. A maggior ragione, non può sapere cosa farà nell'arco di 6 mesi. Una simile impostazione del servizio, purtroppo, naturalmente induce a regolare tutti i propri impegni in funzione di quelli prevedibili e a volte a rinunciare a qualcosa perché non si trova un passaggio adatto o perché non è prevedibile con certezza. Naturalmente, anche questo si accetta e si sopporta, ma non si può non notare che rappresenta un ostacolo notevole all'integrazione delle persone e alla possibilità di una vita piena e libera. Io personalmente ho iniziato ad entrare in conflitto con queste esigenze più marcatamente dal secondo anno in poi, perché avevo aderito, tramite P e un'altra amica, ad un'associazione di promozione sociale che lavora nelle scuole. È stato probabilmente uno dei momenti e dei luoghi più importanti per la mia formazione. Mi sono occupato per 3 anni di un doposcuola per immigrati di seconda generazione. Per un anno ho fatto corsi di recupero alle superiori e ho organizzato molti incontri e dibattiti pubblici e partecipato a seminari di autoformazione. Si è trattato di una grande occasione di crescita e confronto, di collaborazione per obiettivi comuni e di maturazione collettiva. Insieme, e non in una fantasia rosea o in rapporti sempre idilliaci, prendevamo coscienza del nostro agire sociale e politico. Tra le altre cose, anche familiarizzare dei bambini con la presenza di un disabile adulto è stato importante, anche se l'ho capito solo col tempo. Fare queste attività ha occupato molto tempo ed energie, a volte ci si doveva incontrare anche diversi giorni a settimana, ma sicuramente ha dato sostanza al mio pensiero ed esperienza alle mie analisi. Mi ha fatto anche conoscere molte persone di tutta Italia. L'associazione parte di una rete nazionale e ha fatto di noi un gruppo molto unito. Cominciai allora a frequentare veramente Bologna e viverla appieno, con i locali, i teatri, i cinema, e spesso erano i compagni ad accompagnarmi di volta in volta, e certo bisogna dire che anche la mia partecipazione a quelle attività deve molto ai loro sforzi. Ad esempio a quelli di M, l'unica che abitasse ancora nel vecchio studentato, che mi aveva convinto ad aderire e che tutti i sabati mattina si alzava alle 6:30 per accompagnarmi a piedi con 3 cambi d'autobus, senza lamentarsi mai nemmeno una volta in 3 anni. Più o meno nello stesso periodo avevo cominciato a frequentare stabilmente alcuni degli ambienti letterari di Bologna, quelli meno compassati e, per così dire, meno autoproclamatisi centrali, preferendo invece le periferie, le osterie o le case di amici. L'aver avuto un forte interesse per la letteratura e l'arte, e anche una mia produzione confluita in alcuni libri e saggi, ha dato forma a molta parte della mia attività in città. Mi ha posto a confronto con un ambiente diverso rispetto a quello mediamente frequentato da uno studente universitario. Quasi da subito ho avuto scambi e legami di amicizia con persone di età anche molto diversa dalla mia e di diverso percorso di vita ed estrazione sociale. Le ricorrenze più tipiche erano presentazioni di libri, letture, serate teatrali o musicali, conferenze, ma spesso il tutto assumeva un'aria molto distesa e conviviale. Ho per questo amato molto alcuni luoghi di Bologna e mi ci sono radicato, facendola divenire la mia città. E probabilmente apportando anche qualcosa, se a volte proprio a seguito di serate letterarie e letture vengo riconosciuto da estranei per strada. Certamente anche in questo tipo di esperienze la disabilità è il suo conto, non solo, come è ovvio, per le difficoltà di spostamento e di presenza che a volte ti relegano un po' ai margini della scena o vengono malamente interpretate come disinteresse per il lavoro degli altri, ma soprattutto per la reazione continua e frequente di chi tende a guardarti con benevola condiscendenza e a trattarti come un bambino piccolo. Si va dall'impossibilità cronica a farsi dare del lei agli scappellotti, all'utilizzo di forme di linguaggio infantile, agli atteggiamenti eccessivamente paterni o materni, alla curiosità equivoca e morbosa, nutrita da rappresentazioni culturali retrograde e melodrammatiche del ragazzino disabile che però scrive poesie come, o meglio, delle persone normali, ma in definitiva in maniera diversa, e che non può partecipare del nostro status, fino alle forme violente di negazione dell'autonomia mentale e della coscienza, come regalarmi giocattoli e ninnoli agli incontri di lavoro o parlare di fronte a me, di me, usando la terza persona. Ovviamente si tratta fondamentalmente di questioni culturali e di educazione e generalmente non provocano reazioni stizzite, ma comprensione razionale, almeno da parte mia. Ma anche così, per la loro frequenza, mostrano una grave lacuna sociale e culturale del nostro e di altri paesi e diventano molto pericolosi quando trascendono in ambito lavorativo. Mediamente, infatti, devo fare più fatica di una persona non disabile per ottenere attenzione e rispetto, soprattutto il tipo di attenzione e di rispetto che non mi si devono in quanto disabile, ma in quanto superiore, collega operatore dello stesso ambito o in qualche caso semplicemente come essere umano. Trovare il punto esatto tra la comprensione e la fermezza per rispondere a manifestazioni di questo tipo è difficile sia per il mio carattere schivo e poco polemico con gli estranei, sia perché viene frequentemente interpretato come bizza momentanea o risentimento. Ritornando al racconto dei fatti, bisogna che dica dunque che rispetto ai primi tempi del mio arrivo a Bologna, il numero crescente di impegni e la vita attiva che conducevo entravano sempre più in contrasto con i miei limiti fisici e con la necessità di programmare la mia giornata il più schematicamente possibile. In un primo momento ho cercato di ovviare accordandomi a raggiungendo compromessi con alcuni degli accompagnatori preposti dal servizio studenti con disabilità, come esse, con cui per più di un anno ci accordammo di volta in volta di persona, con compromessi anche da parte mia, e che avrei poi avuto come caro amico, sapendo che spesso i problemi di questo tipo si risolvono con elasticità e buonsenso, più che con la pretesa che tutto vada rigidamente secondo i tuoi piani. In un secondo momento, devo dire, con grande saggezza e disponibilità da parte del Servizio Universitario per gli Studenti con Disabilità, che senza dubbio ha inteso valorizzare la mia autonomia, mi è stato permesso di compilare direttamente la mia tabella degli orari. Nel frattempo avevo dovuto trasferirmi in centro per poter più comodamente accedere alle biblioteche per la stesura della tesi, cosa che da Borgo Panigale era impossibile per me. Questo ha significato dovermi sobbarcare un affitto dopo aver vinto un concorso per merito che dava diritto ad un alloggio gratuito, e questa non posso non ritenerla un'ingiustizia e un danno economico consistente subito da parte della scuola, che quel posto e condizioni adeguate allo studio avrebbe dovuto garantirmi. Del resto, quando visitavo le università per rendermi conto della fondamentale agibilità degli spazi, solo nella più prestigiosa università d'eccellenza italiana questa possibilità mi è stata negata con rara ottusità e mancanza del rispetto di un diritto elementare, ma certamente per me eccellenza accademica e civiltà di modi, prestigio e progresso e reale utilità collettiva non sono mai andati necessariamente uniti come purtroppo si vogliono sempre rappresentare. A questo punto è importante fare una piccola digressione rispetto a quanto scritto fino a qui. Scrivere della disabilità in generale e della propria in particolare è difficile non tanto per senso del pudore, per poca voglia o poco piacere di parlare di alcune cose, e nemmeno, come a volte si dice, per la difficoltà altrui a capire il senso di cosa si sta dicendo, anche se sono tutte cose che hanno una loro parte pur secondaria. Il vero fattore determinante è probabilmente la mole di stereotipi e l'orizzonte di attesa legati alla disabilità di cui è complice anche, ad esempio, un certo modo di fare giornalismo o cinema, che rappresenta quasi sempre atleti paraolimpici, geni in carrozzina, persone che dipingono con i piedi in un'atmosfera da fiaba con immancabili interviste che richiamano alla pazienza, alla forza, all'inseguire i propri sogni, persino al disprezzo per i dubbi altrui sulle proprie capacità, o per inverso, persone disperate, abbandonate, amareggiate, magari scontrose e insocievoli, lasciate ai margini della società e a volte dai tratti animaleschi. Salvo poi essere umanizzati e riportati alla civiltà dalla carità di qualche eroe silenzioso e magnanimo. Nulla di più ipocrita e lontano dal vero, ma raramente si denuncia la violenza di questo linguaggio e la falsità di questa rappresentazione. Da qui nasce la difficoltà di dare un racconto oggettivo che non sia terroristico, del genere «vi faccio sapere quanto è brutto perché non lo sapete», né una favola edificante del tipo «vi mostro cosa si può comunque fare e dove sono arrivato nonostante tutto». Non è mai tutto rinuncia e privazioni e umiliazioni, né tutto saggezza, pazienza e bontà. Da persona tranquilla quale sono, più di una volta mi sono sentito dire che non soffrivo e che vivevo bene, proprio perché mediamente le persone si aspettano che un invalido pianga e si strappi i capelli, oppure che vada in giro pacifico come un eroe della grazia, contento della bellezza nel mondo. Una cosa difficile da far capire è che non ti rendi mai pienamente conto di quello che implica la tua condizione, diversamente da quello che in genere gli altri pensano pensando a te. Non nasci con il libretto delle istruzioni che ti dice cosa puoi e cosa non puoi fare. Il mondo è, piuttosto, essenzialmente una scoperta spesso in negativo. Mano a mano scopri o capisci come vanno le cose e come affrontarle. La differenza è semmai che come disabile più spesso scopri i tuoi limiti che le tue possibilità. La difficoltà del mondo a misura d'uomo, ma non tua. L'insufficienza delle tue forze che restano più o meno le stesse, mentre le difficoltà della vita e la sua complessità aumentano con il passare degli anni. Sai che sarà difficile, ma non sai come, quanto e in che cosa, spesso. Da ciò a volte deriva la sensazione di essere in lotta permanente, la stanchezza continua, il senso di soffocamento graduale di cui nessuno ti aveva avvisato e la sensazione che il mondo non ti venga sottratto tutto in una volta, ma un pezzo dopo l'altro. È anche per questo che hai difficoltà ad immaginare il tuo futuro. Non scopri nemmeno subito che non guarirai. Per me è stata una scoperta tardiva e improvvisa, e certamente quando pensi che la tua condizione è a vita, ogni giorno senza interruzione è, senza giri di parole, un grande dolore, che in aggiunta sai di dover portare in tutta la sua interezza da solo, e sai che a volte causa dolore o comporta sacrificio agli altri, o perché ti devono assistere e regolarsi secondo le tue esigenze, o perché sono impotenti. Così spesso sei dubbioso delle tue possibilità di affrontare la vita perché ti senti debole, sei incerto perché ti chiedi quando ti verranno meno le forze fisiche su cui puoi contare. Non sei nemmeno sicuro che quelle morali e mentali bastino a costruirti una vita dignitosa per decenni. Ti chiedi se hai un punto di rottura o se lo sconforto, l'impotenza, persino l'invidia per la vita degli altri, che sembra e per fortuna a volte è più semplice, possano prendere il sopravvento sulla pazienza e la ragionevolezza. Scrivo questo perché ovviamente tutto ciò ha dei riflessi sugli aspetti relazionali della vita. Ci si stanca facilmente perché ogni giorno una parte delle energie fisiche e mentali è impegnata nel fronteggiare problemi e nel vivere la propria condizione. A volte non si è sempre socievoli, piacevoli o disposti a fare festa e si deve essere sopportati. Altre volte, invece, si impiegano molte risorse per essere all'altezza della propria parte migliore e non umiliare o intristire o preoccupare gli altri, per rispettare i loro spazi, i loro diritti e farli stare bene e a proprio agio o aiutarli, ascoltarli e capirli. Frequentemente devo fare questi sforzi, a volte riuscendoci e a volte no. Probabilmente la mia visione della vita è più simile ad un fronte di guerra sconosciuto dove più si va avanti insieme e più c'è possibilità di arrivare in fondo senza essere falciati che non ad una gita di gruppo dove più si è e più ci si diverte, ma esiste il diritto alla felicità. Pensando a tutto questo, da quando mi sono trasferito in centro dove ho abitato con G, un mio vecchio compagno di scuola che aveva predisposto un bilocale a mia misura per quanto possibile e che, compatibilmente con la sua vita molto faticosa di studente lavoratore, faceva il barman notturno, cercò di aiutarmi e prendersi cura delle mie esigenze come un fratello. Avevo raggiunto una certa saggezza, mi si passi il termine, riguardo me stesso, e avevo capito una cosa importante. Non ero un soggetto passivo che si dovesse aiutare per legge o buon cuore, ma io, anche con la mia presenza e la mia condotta di vita, potevo essere un esempio e un sostegno importante, non solo certo per la mia invalidità e più per il mio carattere e le mie azioni, ma anche il fatto che ogni giorno affrontassi difficoltà, che mi lamentassi raramente, ma che non mi fingessi contento e cercassi sempre di conservare una sorta di dignità, non era senza importanza, e certamente anche quello fu uno scambio. Ho visto tante persone, e delle più diverse, in difficoltà perché non erano moralmente in grado di affrontare un disagio o una privazione, perché qualcosa non andava secondo i loro piani o perché erano cresciuti pensando di poter ottenere tutto con l'impegno e la volontà, quando non per onnipotenza, e ho capito che il fatto che mi fosse sempre stato evidente che le mie possibilità erano ridotte, che la mia impotenza mi fosse davanti ogni giorno e che sapessi che la vita non sarebbe certo andata come io volevo, indipendentemente da quello che avrei fatto o no, mi ha protetto da queste illusioni, fragilità e pretese. Mi ha messo spesso in condizione di aiutare chi ne era vittima e mi ha permesso di pensare seriamente, non per sentito dire, che siccome ogni speranza e ogni possesso, persino quello delle facoltà fisiche, ti possono essere tolti, la cosa che ha più valore di tutto è la tua buona disposizione verso te stesso e gli altri, perché certamente anche quella è condizionata e puoi anche esserne privato, ma puoi opporre una più fondata resistenza ed è più durevole nei suoi frutti. Non so quanto tutto questo trasparisse negli anni nel mio modo di affrontare le relazioni, ma sicuramente traspariva perché da quando ho deciso di rimanere stabilmente in centro, la qualità della mia vita è nettamente migliorata. Essendo in grado di spostarmi a piedi per la città, ovviamente sempre accompagnato, potevo finalmente viverla fino in fondo. Concedermi più distrazioni, più uscite di piacere, più svaghi puri e semplici come bere un bicchiere in compagnia, potevo invitare amici a casa o essere maggiormente presente agli incontri letterari, ai dibattiti e alle manifestazioni. Cominciavo a pensare la mia vita in maniera leggermente diversa. Ho fatto diversi viaggi sia per motivi legati alla mia attività di scrittore. Nel 2013 avevo intanto pubblicato un volume, Le strade di Gerico, Serra Tarantola 2013, sia a quella di formatore nelle associazioni o di volontario, Belgio, Bosnia, Puglia, Friuli, Campania, Francia e Sicilia. Mi sono innamorato probabilmente per la prima volta in maniera diversa. Non che prima o dopo non ci fossero altre occasioni di relazioni di coppia, ma prima tendevo a vederle più come un qualcosa di indefinito o risarcitorio. Una sorta di domenica della vita in cui riposarsi, o di fiore nel deserto. Dopo in maniera più disincantata, ma anche meno partecipe. In quel caso invece cominciavo ad avere in mente di volere una relazione da costruire e da pensare per il futuro. Pur con tutte le difficoltà che nel mio caso questo avrebbe implicato. In sostanza, in quel caso, come negli altri, però, tenni sostanzialmente un atteggiamento passivo. Mi rendevo, e mi rendo umanamente conto, che dover regolare a 20 anni la propria vita pratica, ma anche affettiva, su una persona invalida, può essere una scelta, ma certamente non un'aspettativa. In definitiva, proprio quando si vuole bene ad una persona, le si augurano davvero esperienze diverse e più varie in gioventù, e ogni scelta non è mai seguita da risentimento o malanimo. Lei, d'altra parte, fu sempre dolce e raramente scortese. Altre volte non è capitato altrettanto, ma non mi sono scomposto troppo. Quando pensi a qualcuno che ami, che ti spinge sulla carrozzina così presto, per quanto sia sciocco e irrazionale il pensiero, come irrazionali e ingenui sono tutti i pensieri di questo tipo, pensi che davvero qualcosa nell'ordine naturale delle cose è andato storto e che non è una situazione giusta. Su un piano generale e meno legato a questa occasione, anche in questo tipo di relazioni e legami, una diversa educazione e una maggiore informazione servirebbero, dato che ancora capita di dover spiegare che la propria disabilità non è infettiva, o nel mio caso, degenerativa. Tutte cose naturalmente spiacevoli, tanto quanto lo stentato e eccessivo pudore o la curiosità morbosa di cui si è fatti oggetto a volte. Con una prima laurea in lettere alle spalle, un'esperienza universitaria ormai di alcuni anni e una vasta rete di contatti e amicizie in ambiti diversi e ben radicata nel contesto cittadino, ho dedicato più frequentemente il tempo degli ultimi anni agli impegni associativi e letterari, cui ho aggiunto la militanza politica in ambienti legati alla tradizione della sinistra. In un primo momento, affiancando come studente i lavoratori di una cooperativa di servizi legata all'università, che conducevano una lotta perché il rinnovo del contratto non si risolvesse in un drastico peggioramento delle condizioni di lavoro e salariali. Ho poi svolto attività di informazione, di picchettaggio, partecipato ad assemblee e organizzato incontri di sostegno agli scioperanti. Qualche tempo più tardi mi sono avvicinato a gruppi costituitisi in appoggio a liste di sinistra per le elezioni europee ed è stato un momento di fervore nel misurarmi con impegni nuovi legati alla conduzione di inchieste sociali e con frequentazioni diverse, ovviamente assai variegate, ma soprattutto mai, o quasi mai, di studenti. Il tramite è stato R, che aveva fatto il servizio civile anni prima. Partecipai ai lavori, e poi alla fondazione di una società di mutuo soccorso e all'inaugurazione di una casa del popolo che svolge attività politiche e sociali di diverso tipo, e ho collaborato con il Circolo del Manifesto. Mi sono sempre trovato bene in tutte queste circostanze e ho incontrato un ambiente assolutamente aperto e accogliente, anche se non esente in una certa misura dai comportamenti e dalle abitudini peggiori riguardo alla disabilità che potevo riscontrare negli ambienti letterari e in generale fuori dall'università. Prevalevano però l'apertura, la curiosità e a volte l'interesse anche perché appunto si percepiva il significato simbolico e politico della mia partecipazione, per quanto poco potessi fare sia per la mia difficoltà di spostamento che per la debolezza fisica e la condizione precaria di studente. Tutte cose che a conti fatti mi rendevano inutile o inaffidabile per la maggior parte delle attività svolte. Non di rado, del resto, ho percepito di essere comunque fonte di motivazione e speranza per altri, anche per via della giovane età. Mi sono infine trasferito in un altro appartamento in centro che sarebbe stata la mia dimora per il resto degli anni universitari, dove ho abitato con E e M, due studenti universitari più giovani di me che non conoscevo prima. Era la prima volta in realtà che mi trovavo a dover convivere con persone sconosciute, non mie coetanee e non provenienti da un ambiente delimitato come era il collegio superiore. Ma non ci furono grossi problemi. Io fui accolto molto bene e anzi, per loro, sono diventato un punto di riferimento e ho introdotto nell'appartamento uno stile di vita a condotta familiare che prima mancava. Rapidamente legai con i loro amici e loro con molti dei miei. Proprio questo clima piacevole e l'avvicinarsi della fine del mio percorso universitario con la laurea magistrale hanno fatto sì che rallentassi il passo e i miei ritmi di vita. Nell'ultimo anno ho praticamente abbandonato le lezioni, limitandomi ad andare qualche volta in biblioteca o a ricevimenti perché il sistema di accompagnamenti a piedi, pur divenuto molto più agevole che nei primi anni, cominciava ad apparirmi una fatica non giustificata dalle lezioni che si rivelavano troppo superficiali e generiche o ripetitive. Preferivo dedicarmi alla tesi, allo studio individuale e al lavoro. E nell'ultimo anno, praticamente, sono stato studente non frequentante. Poi ho gradatamente lasciato gran parte delle attività nell'associazione e un certo numero nella Casa del Popolo, anche se ho mantenuto a lungo in entrambi un posto nel consiglio direttivo, sono sempre presente in contatto con molti membri più attivi. In una parola, mi sono impigrito. Trovarmi bene nel mio ambiente e la sensazione di aver condotto e di condurre una vita faticosa e guadagnata palmo a palmo mi avevano da un lato indubbiamente spossato, dall'altro indotto a pensare di potermi anche concedere un ritmo di vita diverso e maggiori svaghi, anche se non sono mancate esperienze di collaborazione e di volontariato individuale con altri gruppi e organizzazioni. L'unico versante su cui invece ho nettamente aumentato il mio lavoro è stato quello letterario. Ho incontrato infatti un editore molto attento e professionale interessato al mio lavoro, che, onore suo, non è caduto nelle usuali discriminazioni e nei cliché con cui ho collaborato positivamente prima come recensore, poi come correttore di bozze e infine come autore di antologie, e di un mio secondo libro, L'arte della sconfitta, Cudi Libri 2017. Ho anche cominciato a collaborare con un secondo editore, conosciuto durante uno dei miei viaggi di volontariato, per cui sono stato assistente in diverse fiere del libro e per cui dirigo una collana di poesia, anche se devo dire che in questo secondo caso sottovalutazioni dovute all'età, alla poca competenza altrui nella materia e soprattutto alla disabilità non sono mancate. Tenendo conto anche del fatto che la sede della casa editrice non è a Bologna e che ogni lavoro di relazione in ambito letterario richiede una notevole mobilità anche a livello nazionale per incontrare autori, partecipare ad eventi e rassegne, organizzare riunioni e altro. Ovviamente non poterlo fare mi penalizza considerevolmente. A marzo 2017 mi sono laureato e poco dopo ho iniziato le pratiche per il cambio di residenza e per poter essere preso in carico dai servizi sociali comunali, con i quali però riscontro qualche difficoltà di comprensione, dovuta forse al contatto solo recente, e che conto di appianare in futuro anche se i problemi di spostamento permangono e rischiano di essere notevolmente invalidanti per il lavoro, che non ti viene offerto se non puoi recarti sul posto di lavoro, ovviamente, e la rete di amicizie e relazioni rischia di trasformarsi in una rete di dipendenza. Ho avuto alla fine occasione di parlare con il rettore delle difficoltà incontrate nel mio percorso, che certamente, nonostante tutto, non avevo dimenticato, e che tanto più mi lasciavano amarezza e rabbia nel sentire gli autoelogi della burocrazia universitaria e le lodi ipocrite del merito, pur venendo classificato nell'immaginaria e orrida categoria dei disabili meritevoli. Provocato? In quell'occasione ho fatto le mie rimostranze e protestato per la disattenzione, la burocratizzazione e la mancanza di mezzi riservate al servizio per gli studenti disabili. Avendo imparato negli anni a conoscere anche le difficoltà di altri studenti e le condizioni di lavoro difficili e stressanti, comunque affrontate con grande professionalità dagli operatori. Il proposito finale è stato soprattutto quello di rendere la mia esperienza universitaria utile al miglioramento delle condizioni degli studenti con disabilità, cosa che si è concretizzata per ora in alcuni contatti con il delegato del rettore in materia, e spero prosegua positivamente. Dovendo tracciare un bilancio e fare alcune considerazioni finali, posso dire che la mia esperienza dal punto di vista relazionale è stata più che soddisfacente, anche se mi rendo conto che questo è dovuto ad una serie di contesti favorevoli, di incontri fortunati e di presenze positive. Perché ogni vita individuale è anche un'opera collettiva, oltre che al mio aver investito nelle relazioni una grande quantità di tempo e di energie lungo gli anni, probabilmente al di sopra della media e quasi certamente a discapito della carriera, della posizione professionale e dei miei interessi materiali. Ho affrontato e affronto le difficoltà materiali e i momenti di incertezza e sofferenza grazie ad una buona attitudine al ragionamento e ad una capacità di sopportazione lungamente sviluppata, ma spesso anche ridendo della mia inettitudine che non mi nascondo. Se mi si consente una battuta, Lenin diceva che le virtù di un bolscevico sono la pazienza e l'ironia. Probabilmente anche ai disabili non guastano e sono perfette per i bolscevichi disabili. Fuori dall'ironia, e per non moraleggiare sulla virtù, bisogna però ricordare, come ho assolutamente avuto modo di sperimentare in questi anni, che il problema della disabilità, anche dal punto di vista dei contesti, dell'integrazione, è un problema anche culturale, sociale e politico. I buoni sentimenti e la sopportazione non sono mai gratuiti e frutto del merito di un singolo. Ci sono ancora molte battaglie da fare perché le difficoltà sono reali, le minorazioni anche, l'ignoranza è molto diffusa e i diritti non sempre sono tutelati come non sempre lo sono stati i miei, anzi, probabilmente lo saranno sempre di meno. La tendenza proporzionale a tutta l'aziendalizzazione dei sistemi statali, università inclusa, a considerarci voce di spesa per decoro civile, è forte. Credo che forse il primo punto per stabilire relazioni e creare contesti sani per un disabile sia non accettare di essere considerati niente di meno che un uomo tra gli uomini e nemmeno niente di più.